Eccoci, ci siamo, come sempre. Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon maragano a tutti. Eccoci.
Ciao
qui.
Stefano, veniamo
grande
da una
Milan,
serata.
Bravo serata. Fonseca, complimenti,
serata,
quando ci vuole
serata,
ci vuole.
Che serata, che serata. Mi dice che, allora, comunicazioni di servizio velocissimo, mi dice Fabio che è bloccato in questo momento, quindi dobbiamo ovviare in qualche maniera. Allora, sì, grande Milan, ci andiamo subito, sì, Stefano, sì, perché merita veramente un approfondimento.
Buona
subito
Juve.
Iniziale. Sì, facciamo proprio un ping pong tra le due partite di ieri sera, poi dopo ci proiettiamo su un'analisi, sì, sì, un po' più dettagliata delle singole partite. Allora, con noi Stefano c'è anche Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, ben
ciao,
trovato.
Mimmo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Allora, in attesa poi di aspettare un altro amico che si aggiungerà a noi, io vorrei, a questo punto facciamo una cosa, iniziamo subito, se siete d'accordo, con il Milan, che veramente è stato galattico ieri, dobbiamo dire, va a casa del Real Madrid. E noi qui, Stefano, dobbiamo dire, nessuno di noi ieri si aspettava una prestazione del genere, no? Quindi penso, anzi,
secondo me neanche Fonseca fino in fondo si aspettava una prestazione del genere. Dovevo fare i complimenti al Milan, alla squadra tutta, compatta, solida, creativa, pericolosa in avanti. Insomma, complimenti. Poi voglio dire, Real ha dato il destro affinché tutto si verificasse nel modo migliore. È un Real un po' stordito, ha lasciato la sconfitta col Barcellona,
molta confusione,
molto arrabbiato, sì, anche imbufalito a fine partita Ancelotti, che non ha più riconosciuto gli equilibri di una volta, che poi ha reso questa squadra, diciamo, la più forte del mondo. Invece è una fase difensiva inesistente, giocatori che andavano neanche tanto con grande qualità,
alcuni fuori posizione.
Mbappé è un problema, ne abbiamo anche parlato alla vigilia, insomma, voglio dire, non è un 9. Dall'altra parte, a sinistra, Ancelotti in questo momento gli preferisce Vinicius. Poco Real Madrid, tanto Milan, quindi complimenti a Milan, una prestazione spettacolare. Però io sono d'accordo e concludo con quello che ha detto Fonseca a fine partita, Marco, che ha detto una cosa che, insomma,
sul campionato italiano,
sì, cioè, alla risposta di Boban ha detto: caro Boban, allora adesso ti dico che in Serie A il pane è duro, cioè trovi le squadre che ti affrontano uomo contro uomo, è difficile trovare i varchi fino a un certo punto, perché poi se sei il Milan devi vincere anche contro il Cagliari, contro il Monza, e in un modo o nell'altro devi portare a casa. Però, Marco, abbiamo scoperto che il campionato italiano tatticamente è insidiosissimo,
sì.
Poi a livello europeo, paradossalmente, è un altro calcio bello, spettacolare, dove le squadre giocano e dove la proposta offensiva supera quella difensiva, no? C'è meno tatticismo. Poi, a maggior ragione, quando affronti una squadra come il Real Madrid, che ti dice: palla io, palla tu, palla io, possesso mio, possesso tuo, possesso mio, possesso tuo, poi alla fine, però, possesso.
No, poi hanno fatto una partita
male
dal punto di vista tattico, anche poi
male,
parliamo.
Comunque,
allora, Mimmo, aveva un tuo pensiero proprio iniziale su questa partita, poi voglio chiedervi delle cose specifiche invece. Il tuo pensiero iniziale.
Guarda, io sono quasi sempre, te lo direi quasi sempre, d'accordo con Stefano, stavolta invece no, perché secondo me invece quello che dice Fonseca non è vero. La questione è un'altra. La questione è nelle motivazioni, nella testa dei giocatori, perché è evidente che giocare al Bernabeu dà delle motivazioni molto superiori rispetto che a giocare a Monza. Ma questo poi porta, è un discorso che possiamo allargare anche all'Inter, ne abbiamo parlato altre volte, sulla che l'Inter ha meno fame quest'anno rispetto all'anno scorso, e arriviamo a un discorso che secondo me è quello che riguarda un po' tutti, e cioè il fatto di essere una grande squadra. La grande squadra riesce a mantenere la concentrazione altissima e a giocare, non sempre al 100% ovviamente, perché questo è impossibile, ma comunque a interpretare le partite nel migliore dei modi, sia che davanti ci sia il Monza, sia che davanti ci sia il Real Madrid. Tutte le nostre squadre, questa è una cosa che si verifica puntualmente dall'inizio della stagione, parlo delle grandi, parlo di quelle che fanno la Champions, sono, almeno fino a questo momento, imperfette, non riescono a dare continuità alle loro prestazioni. Il Milan fa due grandi partite nel derby, che non poteva più perdere dopo averne persi sei, perché l'ambiente era già, come sapete, inferocito, e a Madrid. Il Milan di quest'anno arriva sempre sulla punta del baratro, e quando sembra che stia per precipitare ha questo moto d'orgoglio. Io non credo che sia casuale, io credo che ci siano dei valori tecnici in questa squadra che non sempre vengono espressi, un po' per colpa dei giocatori, un po' per colpa di Fonseca, che ieri giustamente si è preso tutti i meriti, ma io credo che la partita di ieri dimostri che Rafa Leão deve giocare sempre.
Ah, ecco, quindi tu sei andato già dritto su un altro tema, su Leão, quindi che deve giocare sempre anche quando si spegne, cioè devi accettare questo. Leão è così.
Ragazzi, se l'alternativa è Okafor, io con tutto il rispetto per Okafor, mi aspetto che anche nei 10 minuti, diciamo, in cui ha voglia di giocare in una partita, quando è svogliato, su 80 minuti che sta in campo, 70, perché poi puntualmente lo toglie sempre, anche ieri ha tolto lui, però è uno di quelli che le partite le cambia, e secondo me è l'unico giocatore del Milan insieme a Reinders che ha una capacità tecnica, un livello tecnico talmente alto da poter fare veramente la differenza. Quindi la gestione fino a ieri non l'ho capita, spero che da qui in poi cambi questo tipo di gestione su Leão, perché io non credo che il Milan, se vuole stare ad alti livelli, possa fare a meno di questo giocatore.
Sei d'accordo, Stefano, su questa cosa? Cioè, siamo di fronte, questa è la fotografia che fa Mimmo, e soprattutto, insomma, se sia anche un po' la svolta per Leão, sì o no, questa partita, perché poi sai, queste partite possono pure far venire.
Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, anche voglio dire correggendo, cioè io facevo un discorso in generale, cioè c'è un campionato in Champions League, nei Coppa Europea, diciamo così, anche in Europa League, e cambia il calcio, giochi in maniera differente in questo, poi
ti fanno pure
Mimmo
giocare,
che ha fatto un'analisi perfetta, ti fanno giocare, esatto. Analisi perfetta, cioè nel senso, una grande squadra deve avere un equilibrio, deve descrivere una personalità, insomma, deve manifestare una personalità sempre e comunque. Moto d'orgoglio, ha detto, sono d'accordo, quando le cose, insomma, stanno precipitando, colpo d'ala contro l'Inter, colpo d'ala ieri contro il Real, due scalpi eccezionali, però poi la continuità in mezzo ce la devi dare, però responsabilità per i giocatori, anche l'allenatore, definire chi, i ruoli, Leão sì, Leão no, Marco, io sono d'accordo con Mimmo, cioè a questo punto della stagione Leão sì, io capisco una panchina per scelta tecnica, magari per motivarlo, però come discorso di concetto, di principio, Marco, cioè Leão nel Milan deve essere non in discussione, magari si può discutere le prestazioni, tu l'hai fatto prima di tutti, però insomma voglio dire, Leão ha delle caratteristiche, l'ha detto anche Morata a fine partita ieri, dicendo è un giocatore molto più bravo di noi, però può fare la storia del calcio, testuale, cioè che si svegli.
Ma sai, scusa se ti interrompo, Stefano,
vai.
Secondo me ci sono solo due tipi di ragionamenti che si possono fare su Leão. O decidi che, facendo una valutazione tecnica, che questo ovviamente spetta al Milan, a Ibrahimovic, a Cardinale o a chi per lui, o decidi che Leão, per come si comporta, per le pause che ha e anche per l'atteggiamento con l'allenatore e con i compagni, non va bene, e allora decidi di venderlo, e questa è una scelta, secondo me, rischiosa, ma che posso anche condividere da un certo punto di vista, soprattutto se il club capisce che dal punto di vista caratteriale le difficoltà siano ancora aumentate e non siano risolvibili, oppure se te lo tieni lo devi far giocare, cioè non ha senso pagare l'ingaggio più alto del Milan di quest'anno e non farlo giocare. Allora è molto più logico, anche dal punto di vista economico e per il bene dei conti del club, cederlo prima dell'inizio del campionato e fare magari un investimento su un altro giocatore. Cioè credo che in questo momento la strada ce ne sia una sola. Magari quando si aprirà il mercato il Milan farà una valutazione a 360 gradi su tutto, allora a quel punto ci sta anche decidere di fare un'operazione del genere, magari individuando già qualcuno che possa sostituirlo. Però quello che dico io è che nel momento in cui ce l'hai in casa, farne a meno, sinceramente, mi sembra abbastanza autolesionistico, ecco.
Allora, tra poco recupero anche un po' di messaggi, però Stefano e Mimmo, vi voglio coinvolgere su una cosa e poi passiamo un attimo alla Juve. Intanto ringrazio della splendida grafica, sì, in movimento, bella, Giorgio, sì, Sorani, bellissima, alle nostre spalle, su questo Milan galattico, dove mette, io vi chiedo a voi, della partita di ieri sera, chi ritenete essere stato il migliore? Qui vediamo la foto di Fonseca, Leao, Maignan, Morata, ne abbiamo messi alcuni, quattro di questi, ma potremmo anche citare Musa che ha fatto una gran partita, anche lui. Ecco, chi ritenete, di chi sia stata la partita ieri, se dovete scegliere uno di questi protagonisti del Milan? Stefano,
allora,
parto
guarda,
da te.
Tutta la squadra compatta, sì, perché anche Royal non aveva un compito facile, adesso con Vinicius, poi a sinistra, insomma anche i due centrali, che un po' secondo me è un po' il vulnus, cioè voglio dire il buco nero di questo inizio, di questo avvio di stagione, cioè lì deve decidere chi far giocare, certo, forse anche due centrali, però Reinders, ti dico
Reinders, sì, tu dici Reinders è stato secondo te
stato,
il migliore,
secondo me sì, il migliore tra i migliori.
Mi dai una motivazione, Stefano? Perché lo
dinamico, voglioso, tecnico, qualitativo, creativo, ha giocato con una grande personalità, cioè col piglio del giocatore che si vuole prendere anche un po' di centrocampo. E sai, è un Milan che va alla ricerca della leadership, abbiamo sempre individuato in Maignan, in Theo Hernandez e Leao, questo okay, è un po' il Milan. Ecco, Reinders potrebbe diventare un giocatore cardine importante anche per la filosofia di gioco di Fonseca.
Sì, 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 sì. E Mimmo,
sono d'accordo.
Mimmo, tu?
Sono d'accordo. Voto Reinders anch'io.
Voti Reinders giocatore anche
totale,
tu?
Giocatore totale, in grandissima crescita, anche dal punto di vista della personalità. Tecnicamente è uno a cui non si poteva mai dire niente perché ha delle doti indiscutibili, però io lo metto in grande crescita soprattutto perché gioca in una posizione complicatissima, cioè avvicino sostanzialmente un solo mediano che gli dà copertura. Ieri c'era Musà oltre a Fofanà, e infatti si è visto, lui è stato molto più libero di impostare, di fare gioco, di buttarsi negli spazi, perché l'azione del terzo gol del Milan, che è un'azione bellissima e che di cui gran parte di merito va anche a Leao, perché l'accelerazione e poi l'assist la fa lui, però parte da Reinders che fa una grande giocata a centrocampo, fa uno scatto di 50 metri per andare a prendersi il passaggio di ritorno di Leao e poi fa un controllo difficilissimo in corsa e mette la palla in rete. Quindi
anche
me
tu Reinders, dai.
E anche però ci metterei Leao quasi alla pari, perché Leao certo. provoca il calcio d'angolo, propizia il gol di Morata, fa l'assist di Reinders,
colpo di testa bellissimo, una parata meravigliosa anche del portiere.
Ieri è stato il vero Leao.
Sì, allora vado intanto i nostri ascoltatori, pensate, stanno votando anche molto Fonseca, cioè ritengono che sia stata anche la sua vittoria ieri con le scelte, anche col modo di stare in campo del Milan. Vado a salutare Paolo Paganini. Paolo, l'abbiamo preso al volo, grazie come sempre. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano, a tutti.
Paolo, mi dai anche tu, passiamo tra poco alla Juve, però un tuo diciamo pensiero sulla vittoria del Milan, e magari ti chiedo anche a te, come stavamo chiedendo, se devi così porre l'accento in particolare su qualcuno di questa vittoria, su chi insomma?
Ma sicuramente, giustamente è stato detto di Reinders, perché comunque certo, ha fatto una partita da giocatore tipo Landa 74, la Neskens, se vogliamo fare un po' da Marcord.
Bello, mi piace la Marcord, fallo.
Però è chiaro che secondo me è stata la partita di Leao poi alla fine, perché comunque sia, diciamo, il mese di Leao al Milan è stato un mese molto travagliato, ne avevamo parlato anche in passato, da fascia di capitano a panchina a voci di cessione, ha dimostrato, e questo è stato bravo anche Fonseca, perché comunque Fonseca alla fine, se andiamo a vedere nelle partite diciamo da crocevia, non ha mai fallito, ha vinto il derby, ha vinto adesso a Madrid, che non è mai semplice vincere così a Madrid, quindi sicuramente ha grande merito Fonseca, però se devo dare una, diciamo così, la palma la do a Leao, proprio perché comunque sia è un giocatore che in ogni caso, al di là dei suoi difetti, fa sempre la differenza quando vuole.
Sentite, prima di andare alla Juve vi faccio un'altra domanda che è un po' diciamo così quella che ci stiamo facendo tutti, poi passiamo alla Juve, perché voglio in questa parte fare un po' tutte e due le squadre, poi dopo facciamo un approfondimento specifico successivamente sul Milan. Però vi chiedo una cosa: è una partita che può essere la svolta per e quindi lottare per lo scudetto? Stefano,
ma questo non lo so, insomma, io riprendo un po' il pensiero di Mimmo, che è quello di trovare una continuità. Allora, il Milan secondo me è forte,
sì,
una buona squadra, c'ha da sistemare qualcosina in difesa, può rientrare, perché no, è un campionato bellissimo, molto equilibrato, in cui servirà avere una costanza e crederci. Mm-hmm. Abbiamo visto Atalanta, Lazio, Fiorentina salire su,
quindi bisogna
Milan ha un organico secondo me per arrivare tra le prime quattro e poi navigare a vista, però con più determinazione, con più personalità. Mm-hmm. Il Milan deve alzare l'asticella soprattutto del rendimento individuale e collettivo e inventarsi anche, perché no, degli accorgimenti diversi, e questo dipenderà molto da Fonseca, che mi sembra adesso più dentro. Adesso lasciamo perdere l'impresa di ieri, perché secondo me non dice granché. Perché il campionato, per esempio, a Cagliari sarà un'altra partita, e lui l'ha anticipato, ma non per mettere le mani avanti, perché è così.
Perché lo sa, il calcio è questo.
Perché le praterie, anche Leao, mi ricordo, meraviglioso, migliore in campo, sono d'accordo con Paolo, ma mi ricordo anche con la maglia del Portogallo in Polonia. Cioè, si vedeva Leao giocare, tipo, fate tutto, andava avanti, dribblava tutti. Cioè, questa squadra, il Milan, soprattutto per caratteristiche, se ha spazi, diventa devastante. Allora deve trovare, come ha detto Mimmo, una... memoria importante anche alternativa alla partita, diciamo così, in cui troverà spazi. Quando non li trova,
esatto,
arrivano i problemi.
Vediamo. Allora, Paolo, proprio velocemente, può rientrare nella corsa allo scudetto a questo punto?
Sì, è vero che, voglio dire, ha tutto questo discorso dell'organico, eccetera. Secondo me ha ragione, l'analisi tattica che ha fatto Stefano è vera. Io credo che il problema del Milan sia più un problema di gestione di spogliatoio, cioè vuol dire se all'interno dello spogliatoio si è trovato finalmente un equilibrio tra i varie anime, perché comunque sino a, cioè prima della partita col Monza comunque si parlava di uno spogliatoio un po' diviso anche a livello di gestione, no? Steo Hernandez, Leao, eccetera. Allora se hanno trovato un equilibrio dal punto di vista della rosa e della qualità, il Milan può rientrare. Il problema è proprio di, diciamo così, di amalgama, ecco, che non è un giocatore, come avevano detto, ti ricordi? Ah, a proposito di Amalcord, compriamo amalgama, ma è una cosa è una cosa proprio che deve, è una chimica che deve
spettacolo che sei, Paolo. Allora, qui c'è questa domandona alle mie spalle: il Milan può rientrare nella lotta scudetto, caro Mimmo Cugini? Vedi, c'è questa domandona che allora, è alle nostre spalle.
Secondo me la partita di ieri e l'assetto tattico che ha dato Fonseca non è casuale, perché lui ci ha fatto credere che la vittoria nel derby col 4-2-4 potesse essere quella la strada da percorrere. Invece secondo me la strada da percorrere per avere una squadra molto più equilibrata come è stata ieri è quella di proteggere Emerson Royal, che è chiaramente il lato debole del Milan, con un giocatore come Musà, o con un tipo di giocatore di quel genere lì.
Certo.
E non a caso ieri per la prima volta nella stagione il Milan in campo è stata una squadra molto equilibrata. Io mi auguro che lui insista su questa strada, anche perché in questo momento Loftus-Cheek non mi sembra in grande condizione, Abraham è rientrato da un infortunio, ma anche lui non è uno di quelli che abbia finora segnato tanti gol, quindi l'assetto di ieri è importante, perché è vero che tutti hanno scritto con 4-2-3-1, però in realtà Musà
erano a 5 molto... dietro, erano a 5
esatto,
dietro,
appunto, quindi è un'altra storia, no? Cioè, è un altro tipo di sistema di gioco, e questo permette a Reinders di poter fare quegli inserimenti che prima invece faceva Loftus-Cheek con risultati diversi, e permette a tutta la squadra anche difensivamente di essere più protetta. Quindi se Fonseca parte dalla partita del Bernabeu, secondo me il Milan ha qualità per rientrare nel giro scudetto, anche perché, come dicevo prima, tutte le nostre grandi squadre al momento sono imperfette, cioè nessuna secondo me è ancora arrivata al top, qualcuno è addirittura molto lontana come la Juve secondo me, però anche Napoli e Inter, che sono quelle che hanno fatto meglio finora, qualcosa che non va ce l'hanno. Quindi siccome le distanze sono molto poche, sono pochissimi punti, il Milan deve anche recuperare una partita,
può rientrare,
ce ne sono ancora tante di giornate,
può rientrare. Allora, vi chiedo anche prima di andare in pausa, che cosa vi ha lasciato questo pareggio della Juventus. Quindi passiamo alla Juve, che ha fatto la prestazione, però il risultato non è arrivato, Stefano.
Cioè, non è arrivato, però pieno, insomma, ecco. Di fronte aveva una squadra che in casa aveva impegnato anche squadre blasonate, se non era battuto.
Come no?
Anche
tutte e due quelle di Madrid.
Esatto, quindi secondo me è un buon punto ai fini, insomma, della qualificazione, che non sembra essere in discussione. Poi ci avrà tempo anche per fare qualcos'altro in più, ma insomma mi sembra che...
Cosa ti è piaciuto?
Mi è piaciuto il lavoro di, cioè, si vede il lavoro di Motta. Lo so che magari qualcuno storce la bocca, i tifosi della Juventus me ne diranno parecchie, ma io ho fiducia in questo lavoro molto profondo, molto da allenatore, ecco. Mi piace come gestisce e mi piace come gestisce quello che ha. E qui mi fermo perché non vorrei fare aprire polemiche, cose, eccetera.
No.
Quindi giusto. Mi sembra che la Juve abbia fatto anche un'ottima partita.
Anche quello che non ha.
Vabbè, tu hai aggiunto.
Quello che ha e quello che non ha.
E quindi bene. Sì. Poi dopo ha cambiato un pochino, ecco, non deve esagerare, magari no.
Poi sui cambi, però, ci voglio ragionare dopo.
E però là si è sgonfiata un po' la partita.
È bravo.
Ma non è che lì l'aveva fatto chissà che cosa. No. Però magari la poteva vincere.
Sì. Sì,
cioè, dava
sì.
La sensazione che sta partita la Juventus fosse più forte. Più ne forte. Avesse di più.
Mimmo, che cosa emerge da questa partita prima di salutarci?
Emerge che il percorso della Juve sta andando avanti, secondo me, a piccoli passi, più lenti di quello che mi aspettavo, con grosse difficoltà in difesa per l'infortunio di Bremer e con una squadra che rispetto a un mese fa cerca molto di più di attaccare e soprattutto di tirare in porta e che però non ci riesce proprio del tutto. Ieri la Juve poteva vincere la partita, però io credo che se hai un solo centravanti a metà del secondo tempo non puoi sostituirlo con un esterno, e di questa cosa qua sui cambi di Thiago Motta dall'inizio della stagione continuo ad avere molte perplessità, sinceramente. Però una buona partita sicuramente e la situazione in Champions per la Juve mi sembra abbastanza tranquilla, anche se adesso ho due partite molto difficili con Aston Villa e Manchester City, però mi sembra che la crescita indubbiamente ci sia.
Paolo Paganin.
Sì, concordo, è un cantiere aperto la Juventus. È anche vero, come ho detto anche un po' di settimane fa, che stiamo parlando della Juventus. La Juventus non può andare in Europa oppure essere protagonista in Italia con una sola punta di ruolo. Giusto quello che ha detto Mimmo, cioè tu non è che ti puoi inventare Weah, falso 9, quando hai Milik che lo devi aspettare, che non sai se arriva in forma a metà dicembre. Cioè la Juventus ha delle carenze in organico.
Non ci puoi mettere nemmeno Yıldız là davanti, ragazzi.
Punto, cioè ha delle carenze in organico, perché è vero che giunto gli dice prenderemo sicuramente un difensore. A mio modo di vedere, loro stanno valutando di capire le reali condizioni di Milik, e a gennaio, secondo me, la Juve, se vedono che Milik...
Fa entrambi, no? Farà sì. Entrambi, Paolo, dai.
Sì. Andranno su... Ma è anche logico, perché comunque...
Ma poi ti aggiungo una cosa, Paolo. Secondo me sono due punte, sono anche poche. Una squadra come la Juve.
Voglio dire...
Cioè, l'Inter ce n'ha 5, contando Correa.
Cioè, capisci?
Sì, è una squadra importante, devi fare un percorso importante, ti servono giocatori importanti, alternative coppe, importanti, no? Lì.
Anche lo stesso Napoli che non ha le coppe, comunque tiene fuori Simeone e Raspadori.
Tre punte sicuro.
Simeone, Raspadori.
Simeone e Lukaku sono tre punte vere. Cioè, poi li puoi far giocare pure sotto punta uno, però sono sempre punte. No, questo è un errore. Questo possiamo dire con tutto rispetto che è un errore di mercato grosso.
Sì.
Si può dire, cioè, senza che nessuno si offenda. Cioè,
marchiano,
nel senso,
poi anche.
È un errore marchiano. Cioè, è un errore da penna, cioè, da sottolineatura con la penna rossa. Se tu pensi che devi fare Champions, campionato e Coppa Italia, è un errore questo.
Oppure è una presunzione relativa da parte che con gli esterni dice: no, io a me mi serve, va bene così.
Però,
no, va bene così. No, non...
però Stefano,
avere fisicità, presenza, adesso... grandi livelli, Mimmo. Paolo l'hanno vista tante,
Weah non può fare centravanti.
Cioè, senza fisico, senza peso, senza centimetri, senza esperienza, senza numeri, da nessuna parte, sarà Juve.
No.
Poi se vogliamo raccontare che dobbiamo fare invece ed è un percorso di esplorazione, allora va
grosso.
Bene, ma non è un percorso di esplorazione.
Grosso. Anche perché, chiudo, non so come la pensate, se tu togli Vlahovic e metti giocatorini anche un po' leggeri fisicamente, i difensori avversari prendono fiducia, cioè nel senso non sono lì proprio. Vlahovic è una punta di riferimento e ti impegna e sai che lo devi.
Per carità, può essere, voglio dire, un'emergenza, cioè, poi ci può giocare Yıldız, ma può essere due o tre partite, ma, perché poi possiamo discutere anche della sostituzione di Vlahovic, ma se non lo sostituisce, non lo gestisce così, lo raccogli col cucchiaino per un mese e mezzo. Gioca sempre lui.
Però Stefano l'ha tolto presto, l'ha tolto molto presto.
Questo perché, questo sì. Però noi mettiamoci nei panni di Motta. Cioè, lo fai giocare 90, 95, 90, 95. Questo arriva a dicembre che è bollito.
No,
ragazzi.
Io guarda, Paolo, tu sei uno di mercato, l'hai fatto da una vita. Io veramente non riesco a capire che tipo di valutazione è stata fatta all'inizio. Perché Milik non stava benissimo, non era un giocatore integro quest'estate.
C'è anche il discorso che, Marco, che se ti ricorderai, Milik era finito nella lista degli indesiderati.
Esatto,
con McKennie.
Esatto.
C'era pure McKennie.
Esatto, quindi questo punto di vista dovevi comunque pensare a prendere un'alternativa a Vlahovic, perché è vero che se gli viene il raffreddore, che oltre al discorso che diceva Stefano, che gioca 90, 95, 90, 95, cioè che fa? Cioè mette UEA o Yıldız mette Kobe Manners a fare il falso 9 perché almeno è più vicino alla porta? Cioè, capisci che per una squadra come la Juventus devi strutturarti in una maniera differente.
Assolutamente. No, questa è una pecca, ragazzi. Cioè, che nessuno si offenda, ma è una pecca di mercato grossa, insomma. Allora, mi devo fermare. Ringraziare naturalmente, come sempre, Mimmo Cugini. Mimmo, grazie.
Ti abbraccio, ragazzi, a presto.
Ciao, Mimmo.
A presto.
Ciao. Anche a te.
Paolo, ti ringrazio anche a te. Ci sentiamo prestissimo.
Di livello sempre,
grazie.
Paolo.
Un abbraccio. Ciao, Paolo.
Un abbraccio. Ciao.
Ci fermiamo, ritorniamo, ripartiamo. Stefano, vorrei andare un po' dentro, un po' più particolare nella partita del Milan, e poi dopo andiamo anche su quella della Juve. A tra poco.